Un buon 25 aprile a tutti i nostri ascoltatori, buon 25 aprile anche a Gianni Visnadi che risponderà a tutte le vostre telefonate già in collegamento con noi. Ciao Gianni.
Buon pomeriggio, buon 25 aprile a tutti quelli che ci seguono.
E allora iniziamo con le telefonate, c'è in collegamento Antonio che chiama dalla provincia di Varese. Ciao Antonio.
Ciao, ciao ragazzi, ciao Sportiva, ciao a tutti. Volevo fare una domanda, sempre riguardo al fantomatico Allegri, sì. Sono juventino. Volevo dire solo una cosa, Allegri sostiene sempre che la Juventus in lui abbia chiesto sempre solo la qualificazione in Champions. La domanda che io mi sono sempre posto è: come mai vuole sostituire un allenatore prendendone uno strapagandolo per ottenere un traguardo che sostanzialmente aveva sempre ottenuto fino a quel momento? Quindi non ci trovo un limite connesso a questa dichiarazione che lui ogni volta fa. Chiedevo la vostra opinione e vi ringrazio molto per la compagnia.
Grazie, grazie allora ad Antonio. Gianni.
Antonio ha la memoria lunga. Antonio ha ragione, Antonio vede bene. Peraltro Allegri all'inizio della, non questa, la scorsa stagione, quindi dopo il campionato vinto dal Milan e prima del campionato vinto dal Napoli, ha detto apertamente, dopo l'ultima campagna acquisti diciamo dettata da lui, quella dei Di Maria, dei Paredes, dei Pogba, che la Juventus doveva giocare per lo scudetto. Quest'anno è stato un po' più misterioso e ha parlato di obiettivo minimo qualificarsi in Champions League, che è l'obiettivo minimo di tutte le grandi squadre, e poi cammin facendo quel minimo è sparito e l'ha fatto diventare obiettivo. Ma la Juventus non avrebbe avuto nessun bisogno di andare a, come ha detto Antonio, andare a prendere, a riprendere un allenatore che in quanto top manager con top stipendio dovrebbe essere un valore aggiunto, e non per arrivare dove la Juventus è sempre, sempre arrivata. Quindi è così, diciamo che non è proprio una, non è una verità. Ha ragione Antonio.
Ci sono dei messaggi che stanno arrivando al 366-284-122, abbiamo fatto un po' questo giochino dove ci state ascoltando in questo 25 aprile, c'è per esempio un ascoltatore dalla Francia, scrive Andrea, chef milanista, mi avete citato in diretta dopo 8 anni in Italia e quasi 4 in Francia, approfitto, ci provo con Visnadi, un nome per la panchina del mio Milan realistico, grazie, dice Andrea, chef di Torino, ma appunto milanista da sempre. Il post Pioli, possiamo già dire che è un po' iniziato, Gianni?
No, non possiamo dire che è iniziato, non possiamo dire, perché Milan è arrivato a questo, all'altezza di questo momento, assolutamente impreparato, perché nei piani del Milan c'era palesemente la riconferma di Pioli. E, nonostante tutto, però Pioli ha fatto Pioli, la squadra ha fatto tutto perché non venisse riconfermato, e ora è evidente che tutti diciamo la stessa cosa, cioè che Pioli sarà esonerato. Per cui io posso dire chi è, secondo me, quale sarebbe il profilo giusto, ma nessuno, secondo me, oggi è in grado di dire chi il Milan prenderà, perché non lo sa nemmeno il Milan. Stanno valutando, stanno vagliando. Io non credo ad Antonio Conte, non ci credo né dal punto di vista delle possibilità né dal punto di vista personale. Penso più che siano più giusti i nomi intermedi, come quelli che sono usciti in questi giorni sui giornali. Tra tutti il mio favorito è Paolo Fonseca, il favorito da me, cioè quello che mi permetterei di suggerire io. Non vuole assolutamente dire che è quello che prenderà il Milan, ma ripeto, il Milan non lo sa chi deve prendere, chi vuole prendere.
Così abbiamo risposto anche allo chef,
spero che lo chef sia contento,
ad Andrea, chef milanista. Proseguiamo con un altro ascoltatore da Torino, troviamo Antonio, buon pomeriggio anche Antonio.
Buon pomeriggio a voi, mi sentite?
Sì, sì, molto bene.
Ah, perfetto, sono juventino, volevo fare una domanda, innanzitutto complimenti a tutti e buona festa. siccome la Juventus, Allegri ha dovuto schierare il tridente per necessità in due partite, diciamo, quasi consecutive, col Cagliari e con la Lazio, per recuperare, ed è andata benino, direi, perché ha giocato abbastanza bene, ha creato delle occasioni e ha messo le altre squadre proprio lì in quei minuti. Volevo chiedervi se secondo voi non sarebbe il caso di iniziare qualche partita magari così, anche perché così soprattutto metterebbe il mio pupillo che è Ildiz.
Grazie allora ad Antonio, ti risponde Gianni Visnadi.
Antonio è il nome degli juventini oggi, eh?
Davvero, stavo guardando Antonio, anch'io nella lista.
Secondo Antonio e
due
secondo
su due.
Juventino.
Sì.
Sì, sarebbe ora, ma onestamente mi sembra tardi, la Juventus andrà avanti così. Io credo che avrebbe dovuto giocare in un altro modo, per esempio con il 4-3-3 dall'inizio della stagione. Non è vero che la Juventus non ha i terzini, è stato, mi sembra che la cosa più paradossale di tutta sia quella che riguarda Timothy Weah, che è stato l'unico acquisto della scorsa stagione, acquistato dopo due anni in cui a Lille faceva il terzino destro, preso per giocare in un altro modulo, in un altro ruolo, nel quale non è riuscito a far bene, e risorsa, come dire, anche questa non sfruttata. La Juventus è molto più forte di quello che dice il suo gioco e di quello che dice o dice il suo allenatore, o comunque dicono gli estimatori del suo allenatore. Io penso che ci siano delle potenzialità assolutamente non espresse. Il 4-3-3 avrebbe permesso alla Juventus un altro tipo di calcio.
C'è un ascoltatore che scrive da Treviso: Simone, vi sto ascoltando in macchina verso Udine per andare a vedere quei 18 minuti della mia Roma. E allora colgo anche questo messaggio, Gianni, perché alle 20 si recupera o si completa la sfida tra Udinese e Roma. Insomma, ricordiamo tutto quanto accaduto, quel malore, per fortuna meno grave poi di quanto si era temuto in un primo momento, Andicà. Che tipo di partita si può giocare, soprattutto quando, insomma, la frazione di tempo è davvero così, così risicata? 18 minuti più recupero, Gianni.
Ma sarà divertente da vedere questa partita, perché 18 minuti più recupero con un allenatore nuovo. Cioè, no, non sappiamo che cosa ci, perché poi è nuovo in assoluto, perché Fabio Cannavaro non ha mai allenato in Serie A e chissà che cosa tirerà fuori dal cilindro.
Due
che
campioni
cosa potrà
del mondo contro, oltretutto, insomma, una cosa.
Che cosa potrà fare? E non lo so, onestamente sono molto curioso di capire che cosa possa succedere. Probabilmente non succederà niente, ecco, probabilmente non succederà niente, però sarà divertente. Di sicuro, ecco, mi sembra che possa essere più avvantaggiata l'Udinese, perché come dire, la Roma giocherà come Roma di De Rossi, non sappiamo come giocherà l'Udinese di Cannavaro, per cui magari è una sorpresa anche per l'avversario questa sera. Però 18 minuti sono veramente pochi.
Sì, frazione davvero molto risicata. Dalle 20 chiaramente Radio Sportiva seguirà questa parte finale di sfida tra Udinese e Roma, in palio punti importanti per il quarto, quinto posto della Roma in lotta Champions, ma anche la salvezza per l'Udinese. C'è un messaggio che arriva da Pescara, ci scrive Camillo: caro Gianni, perché Barella non viene considerato dal Real Madrid, dal Manchester City o dal Bayern Monaco? Per me è il centrocampista più forte del mondo nel suo ruolo. Esagera Camillo, o, come dire, c'entra un tema che può essere anche vicino al vero?
Intanto bisogna vedere se Camillo è un tifoso dell'Inter.
Questo non ce lo scrive, francamente.
Dovrebbe essere contento che non gli toccano Barella, perché
sì.
Certamente, voglio dire, se si avvicinassero questi club con delle offerte importanti, voglio dire, l'Inter
sarebbe difficile poi dire di no.
Sarebbe difficile dire di no. L'Inter soprattutto perderebbe un giocatore difficilmente sostituibile. E sicuramente ha raggiunto una dimensione europea, ha raggiunto una dimensione di calciatore totale, forte, molto forte Barella. Adesso non so se è il più forte, non credo, ecco, onestamente, che sia il più forte centrocampista del mondo.
Ecco, scusami, però... non tifo Inter, ci scrive adesso l'ascoltatore, evidentemente visto. Ci sta ascoltando proprio live. Allora ci...
visto, no, ma ho capito. Lui vuole che l'Inter lo venda. Esatto, lui tifa perché l'Inter lo perda.
Però aggiunge, adoro la sua grinta e la tecnica. Quindi, insomma, qui siamo al complimento sportivo per il giocatore, della squadra del cuore, ecco.
Ma la mia era una battuta, ma sì, è bravo, certo. Barella, non ci sono dubbi che sia molto, molto forte. Ripeto, è sicuramente un giocatore di livello internazionale, è fra i più forti centrocampisti d'Europa. Non so se è il più forte, poi è difficile stabilire la classifica perché, voglio dire, dipende dalle partite, dipende dai momenti. È più giusto farle questo tipo di considerazione alla fine di una carriera. Con le carriere in corso, sai, ci sono ancora delle evoluzioni, è ancora giovane, quindi ancora molti anni per vincere ancora, per fare altro e magari anche per andare in una di queste grandi squadre, chi lo sa.
Assolutamente, è nato il 7 febbraio 97, quindi insomma siamo a 27 anni compiuti per Niccolò Barella. Proseguiamo, microfono aperto, con Marco da Milano. Ciao Marco.
Sì, ciao, buona giornata a tutti, buon 25 aprile.
Altrettanto.
Complimenti a Luigi per la trasmissione. Volevo farvi una considerazione che poi potrebbe anche essere un gioco sull'Inter. Parangonando l'Inter di Inzaghi, che a mio avviso gioca un calcio molto spettacolare, sì. Un bel calcio, paragonata un po' anche all'Inter del passato, quindi all'Inter dei record, l'Inter dei trapattoni e anche all'Inter del triplete. Ecco, io penso che questa di Inzaghi sia più spettacolare di quelle che comunque hanno vinto e hanno dato tante soddisfazioni in passato. Volevo sapere voi cosa ne pensate. Grazie.
Grazie a Marco, che forse non ha sentito anche gli auguri per il buon onomastico, insomma, giustamente, no? Gianni.
Sì, perché lui ci faceva gli auguri per il 25 aprile, ma essendo Marco, oggi è San Marco.
Non è solo il 25 aprile, diciamo, è anche
il suo onomastico.
Questo giochino sull'Inter, allora.
Ma io ho abbastanza anni, ho visto molte Inter e onestamente l'hanno detto tanti, l'hanno detto anche interisti veri. Io Inter così belle come a tratti è stata l'Inter di Inzaghi quest'anno non ne ricordo. Divertente, non so se è la più forte, forse non è la più forte, però la più bella, la più divertente. L'Inter per tutti era la squadra più forte, per me, secondo me, è stata la squadra migliore, partendo da una base che per il nostro campionato è certamente alta, ma il lavoro del suo allenatore l'ha resa di gran lunga la migliore di tutte e la differenza è stata lì. Poi se dobbiamo pensare ad altre Inter vincenti, ci sono Inter che hanno vinto molto di più, basta pensare a Mourinho, possiamo arrivare a Trapattoni, io faccio fatica a arrivare a quella del Mago Herrera, sì. perché nascevo in quegli anni, però per quello che riguarda dagli anni 70 in poi, io ho una squadra così divertente, così bella da vedere, anche per uno spettatore terzo, anche per uno che va allo stadio e segue le partite, io non la ricordo onestamente.
C'è chi cita, prima di andare in pausa pubblicitario, l'Inter di Simoni a livello forse di divertimento in alcuni momenti, scrive un ascoltatore, ci è andata vicina. Cosa ne pensi, Gianni?
Ma l'Inter di Simoni, che era sostanzialmente, bisogna dire, l'Inter di Ronaldo,
Ronaldo
è
fenomeno,
squadra,
sì.
Sì, di è stata una squadra dalla grandissima emozione, sapeva trasmettere tantissima emozione per la presenza di Ronaldo. Sì, certo, forse a livello di spettacolo, vedere quel Ronaldo valeva da solo un'intera orchestra.
Il famoso prezzo del biglietto, sì.
Sì, certo. Però probabilmente sì, è giusto. Guarda, penso che sia a livello di emotività, a livello di divertimento, l'unica, anche se è una squadra che ha vinto molto poco, quella, è l'unica che possa essere accostata, ripeto, emozione e divertimento che possa essere accostata a quella di quest'anno. Poi gli interisti invece sicuramente prenderebbero quella del triplete, perché quello che ha detto il triplete, il triplete è la storia, è tutto così. Però onestamente l'Inter del triplete ha vinto, è importante, ma lo spettatore terzo, ripeto, lo spettatore terzo che non tifa non è che si divertisse a guardare quelle partite.
Le vostre domande, c'è un ascoltatore in linea, è Gianluca e ci chiama da Arezzo. Ciao Gianluca, buon 25 aprile.
Sì. Buonasera, volevo fare una domanda sulla Juve, su Allegri.
Sì.
Per sapere cosa ne pensate voi. Io penso che Allegri, la Juve fa bene il prossimo anno a cambiare allenatore, però allo stesso tempo penso che la squadra che ha a disposizione ora è una squadra mediocre, quindi non so, volevo sapere cosa ne pensate voi, grazie.
Grazie Gianluca. Gianni, torniamo a parlare di Allegri.
In qualche modo ho già risposto prima, sì. Ma lo rifaccio volentieri. Io credo che potenzialmente la Juventus sia molto più forte di quello che vediamo oggi. Si sottovaluta sempre molto il lavoro degli allenatori. Gli allenatori sono molto importanti. Gli allenatori devono, un bravo allenatore è quello che vince, ovvio, ma è anche quello che sfrutta al meglio le sue risorse. Io credo che Allegri non stia sfruttando al meglio i suoi giocatori. Credo che Chiesa, Vlahovic, Ildiz è appena arrivato, dico anche Weah, l'ho detto prima, valgano molto più di quello che stiamo vedendo in questa stagione. E sicuramente la squadra va rinforzata, ma tutte le squadre, anche quelle che vincono, vanno rinforzate. Sembra un paradosso, ma l'unica squadra al momento che si è rinforzata è l'Inter, che ha appena dominato il campionato. Però è così, perché da un anno all'altro, se non ti rinforzi, finisci male. Abbiamo visto il Milan vincere lo scudetto e finire indietro, abbiamo visto il Napoli. Ecco, quindi rinforzarsi sì, però secondo me il primo passo che deve fare la Juventus è cambiare allenatore. Credo che lo farà, credo che sarà Thiago Motta l'allenatore dell'anno venturo, nonostante questo tentativo di rilancio del Bologna per trattenere l'allenatore, sì. Vediamo, però io credo che Allegri sia alla fine della sua esperienza torinese a dispetto di questo contratto.
Ci saranno molte panchine che cambieranno proprietario in estate, una di quelle che invece non cambieranno quasi certamente sarà quella dell'Atalanta. C'è un ascoltatore che scrive: Gasperini secondo me è sottovalutato, spero che l'Atalanta vinca la Coppa Italia, vada in finale di Europa League e chissà, e che vada magari a quel punto anche in Champions. Così ci scrive un ascoltatore che fa tanti complimenti all'Atalanta, ma soprattutto a Gasperini. Gianni.
Come si chiama questo ascoltatore?
Lo sai che non si firma.
Ah, ok. Aspetta,
leggiamo da sopra un Giuseppe. Non si firma nel messaggio, ma
Giuseppe,
da sopra lo leggiamo, sì.
Condivido tutto quello che ha detto Giuseppe, proprio tutto. È molto bravo Gasperini, è molto bravo non da oggi. È tempo che raccolga anche qualche coppa e non solo qualche medaglia, come ha detto lui, dopo aver battuto il Liverpool se la merita, e ha già una certa età, non credo arriverà più per lui una panchina importante, ma penso che sia un grave errore non averlo portato prima in piazze più importanti. Credo che a Bergamo abbia trovato non la sua dimensione, perché potrebbe sembrare una lettura riduttiva, ma che abbia trovato la sua il luogo ideale per lavorare,
sì.
e alla terza finale di Coppa Italia, anche qui da terzo, come mi piace dire, da spettatore terzo, è chiaro che a parte gli juventini io credo che tutta l'Italia tiferà per l'Atalanta, ma non perché c'è la Juventus dall'altra parte, perché c'è Gasperini. Credo che Gasperini se lo meriti un trofeo.
ricordando appunto come ci scriveva proprio Giuseppe, che l'Atalanta è assolutamente ancora in corsa, così come la Roma in Europa League. C'è chi continua a scrivere anche sull'Inter più divertente, c'è chi dice in assoluto quella di Mourinho perché ha vinto tanto, c'è chi dice l'Inter di Mancini, come ci dice Stefano. C'è, a proposito Gianni, di quello che dicevamo prima di Ronaldo nel 1998, in quegli anni lì, andai appunto da milanista, scrive Luca da Cernusco, a vedere più volte il fenomeno camuffandomi tra i cugini pur di vederlo. Insomma, questo è anche un riconoscimento a distanza di tanti anni, ovviamente è un grande giocatore che evidentemente, come dire, riuniva un po' tante platee, anche chi insomma non aveva Ronaldo nelle proprie file, lo ha avute poi probabilmente a fine carriera, possiamo dire così. E poi ci riferiamo al Milan. A proposito di Milan, secondo voi Zirkzee vale le cifre che gli vengono accostate? Senza nulla levare a ragazzo che è serio, mi sembra più un buon giocatore che ha azzeccato la stagione giusta, scrive Marco. A proposito di Milan, non perché sia ancora un giocatore del Milan, chiaramente Zirkzee, ma perché se ne parla assai, insomma, per questo suo passaggio possibile dal Bologna. Gianni?
Mi sembra che in quella valutazione che viene fatta in questo momento, quei 50-60 milioni, ci sia in effetti una parte di investimento, una parte di rischio. Forse oggi, cioè per quell'espresso finora, Zirkzee non è ancora a quei livelli e di rendimento e di costo. Però parliamo di un 22enne che in prospettiva ha degli enormi margini di crescita, ha degli enormi margini di consolidamento ad altissimo livello. Io l'ho già detto, sembra una bestemmia, però il giovane Ibrahimovic aveva molto... Zirkzee ha molto del giovane Ibrahimovic, e anche Ibra non segnava tanti gol, così Zirkzee. E certo, chi lo prende, bisogna vedere se è l'attaccante giusto per il Milan, se è giusto che il Milan metta tutte le sue fiche su questo giocatore senza avere la certezza che sia il bomber da 30 gol subito.
Proseguiamo con un altro ascoltatore in questo microfono aperto, troviamo Maurizio in linea da Torino. Buonasera anche a Maurizio, buon 25 aprile.
Buonasera a voi, buonasera al nostro ospite, ho il piacere di parlare per la prima volta con, non mi ricordo il cognome.
Gianni Visnadi, sì.
Niente, io sono un tifoso juventino, intanto volevo fare gli auguri ai miei amici cartonati e colli di giraffa, che loro dicono di aver vinto la seconda stella, però la matematica dice 19 più uno di cartone. Poi io sono proprio totalmente d'accordo con il vostro ospite che Allegri proprio questa squadra non l'ha fatta mai girare. Niente, il nuovo allenatore, non voglio Thiago Motta perché è interista, quindi non mi piace, a prescindere proprio, e preferirei o Gasperini o Conte, perché Gasperini veramente esprime un calcio spettacolare ed europeo. Volevo sentire cosa ne pensavate, grazie.
Grazie a Maurizio. Allora, insomma, proseguono un po' il botta risposta di questi giorni post scudetto dell'Inter, anche tra tifosi bianconeri, nero azzurri, insomma, vecchie storie che riaffiorano e che continueranno probabilmente,
sì,
a farlo. Dopo,
dopodiché, però, ci sono gli albi d'oro, sì. E negli albi d'oro, come abbiamo già detto, non ci sono asterischi, e quello scudetto è dell'Inter, per cui ciascuno la può vedere come vuole. Però l'Inter è arrivata a 20 e non è questione di matematica. L'allenatore, ma è praticamente tra Conte, Thiago Motta e il terzo nome Gasperini. Sì, io penso che è una chance Gasperini, però la Juventus non ci ha mai pensato a Gasperini. Chissà perché in questi anni sono andati a prendere prima Sarri, poi sono andati a prendere Pirlo, poi hanno richiamato Allegri sul cavallo bianco, l'hanno fatto tornare e non hanno mai pensato a Gasperini. Non credo che ci penseranno quest'anno. Io Gasperini, che tra l'altro è uno che si è formato alla Juventus, che è uno che è cresciuto alla Juventus, penso che sarebbe stato molto contento, sarebbe stata un'ottima scelta. E su Conte ci sono delle resistenze da parte da una parte della dirigenza. Io credo che Antonio Conte sarebbe felicissimo di tornare ad allenare la Juventus, però non so se si concretizzerà questa sua speranza.
Sì. Proseguiamo, abbiamo detto insomma di tante persone che ci stanno ascoltando oggi, chi era a giro con il cane, lo chef, ma ci stanno ascoltando in questo momento via app, immaginiamo anche degli Stati Uniti, e troviamo allora in linea Roberto. Buon pomeriggio anche a Roberto, buona mattina penso negli Stati Uniti.
Buona mattina, sono le 10:30 qui e mi trovate, mi state facendo compagnia in macchina mentre da Omaha in Nebraska sto andando a Kansas City.
Che bello.
Per chi non lo sa, è in Missouri, non in Kansas.
Viaggio in macchina? Di piacere o per lavoro? Così.
Sono in macchina. Sono in macchina e la app, ragazzi, è fantastica. Ve lo dico da immigrante italiano a cui fate molta compagnia.
Ci fa molto piacere.
Il nostro cordone ombelicale, il servizio è eccezionale. Per cui
siamo molto contenti di questo, Roberto. La tua domanda per Gianni Visnadi.
Allora, una cosa veloce per il dottor Visnadi. Io sono italiano ma milanista, quindi ho passato una settimana un po' difficile. Detto questo, io non sono così contro Pioli, però una cosa imputo a Pioli. Cioè, il mio sogno sarebbe Pioli ancora fino a contratto per un anno e poi andare all in su Klopp. La cosa che però imputo a Pioli è di non aver mai, di non essere mai riuscito a costruire la nostra squadra intorno a Leao, che per me è l'unico fuori classe vero che abbiamo. E secondo me la sua discontinuità sì è un po' caratteriale, però è anche dovuta al fatto che non siamo riusciti a metterlo nella condizione di brillare come potrebbe. Okay. E volevo chiedere al dottor Bisnaghi se la sua considerazione a questo proposito. E un saluto dall'America, ragazzi.
Grazie Roberto, buon viaggio allora per quello che ci ha anche raccontato. Gianni.
Roberto onestamente sfonda una porta aperta con me, perché io penso che soprattutto in questi anni, perché di anni si deve parlare, io sono stato molto critico con Pioli, ma penso che la critica principale sia proprio questa, quella di non aver capito, di aver pensato di essere superiore, di aver pensato di aver vinto lo scudetto con le sue idee e non grazie alle giocate di Leao e Theo Hernandez, di aver trascurato la centralità di Leao nel gioco del Milan. Io credo che Roberto non potesse, per quanto da così lontano, non potesse esprimere un concetto che è più vicino a quello che penso io. Quindi sono d'accordo, Roberto.
Così allora Gianni Visnadi anche su questa critica insomma a Pioli, che è arrivato direttamente dagli Stati Uniti. Prima di salutarti Gianni, ti viene chiesto anche un pronostico: settimana prossima si tornerà con le coppe europee, con la Roma, con l'Atalanta in Europa League, ci aggiungiamo anche la Fiorentina in Conference, un pronostico su quello, sul cammino che ancora possono fare le italiane ancora in corsa, Gianni.
La Fiorentina mi sembra che Fiorentina e Atalanta mi sembra che partano favorite. Poi le partite, un conto è la carta, un conto è l'erba, l'abbiamo già detto, e vanno giocate. Però credo che ci sia una buona possibilità che almeno due arrivino alla finale. La Roma parte svantaggiata indubbiamente contro il Leverkusen, però qua il discorso si può ribaltare. E quindi magari ci può essere la sorpresa. Se devo dire, io mi aspetto l'Atalanta in finale contro il Leverkusen, e anche qui, come ho detto prima e ancora più di prima, mi auguro che Gasperini possa alzare finalmente una coppa, visto che la finale di Europa League arriva dopo la finale di Coppa Italia, magari potrebbe essere la seconda in 8 giorni dopo che non è alzate per tutta la carriera, chi lo sa, però adesso prima deve vincere la semifinale.
Assolutamente.
Invece per la Roma, ecco, dove sembra un po' più difficile, la Fiorentina è favorita nel suo. La Fiorentina c'ha questo problema anche ieri sera, fa fatica a far gol, che è quasi paradossale perché gioca un calcio d'attacco che la espone a dei rischi e poi non fa gol. Del resto voglio dire, Belotti è arrivato per sostituire Anzola insieme e ha fatto meno gol di Anzola, quindi
sì, un solo gol dal suo arrivo a gennaio, quindi
giocandole tutte, giocandole tutte.
Sì, giocatore molto generoso, ma a livello di produttività, insomma, non era quello che la Fiorentina si attendeva.
I giocatori generosi, è una battuta, sono quelli che fanno gol, sono generosi con la loro squadra, col lavoro, sì, ma sono i gol, certo, che esprimono la generosità. Purtroppo non ne fa, sembra aver smarrito il senso del gol Belotti.
Ricordando le partite della prossima settimana, appunto, l'Atalanta che comincerà con l'Olympique Marsiglia, la Roma col Bayer Leverkusen, questo per quanto riguarda l'Europa League, l'andata, la Fiorentina con il club Brugge in Conference League. 42 minuti dopo le 17, noi salutiamo Gianni Visnadi, lo ringraziamo per essere stato con noi in questo microfono aperto del pomeriggio del 25 aprile.
Ciao a tutti e a presto, buon pomeriggio.